Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema «La crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale sinodo per la famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio ai cedimenti del sinodo per la famiglia ancora in corso». Seconda parte. Buon ascolto a tutti.
Possiamo, vorrei suggerire, credo tra l'altro che sia il parallelo che è stato proposto a Casper, se non mi ricordo male. Quindi il matrimonio cristiano è simboleggiato appunto dall'unione santa, eterna e indefettibile tra Cristo e la sua Chiesa, ci dice San Paolo. Invece l'ecumenismo del Concilio, paradossalmente, possiamo dire, ha introdotto un divorzio tra Cristo e la sua Chiesa, ha fatto sposare Cristo a più chiese. Quindi in pratica è un matrimonio, si può parlare di un matrimonio poligamo dell'ecumenismo che precede questo permesso della poligamia anche nel matrimonio cattolico.
Beh, mi ha colpito, è stato pubblicato recentemente un libro tradotto anche in italiano che di Suor Lucia di Fatima, in cui ci sono delle nuove rivelazioni che lei, diciamo così, ha avuto, e soprattutto ce n'è una, un passaggio mi ha colpito quando la Madonna gli appare, diciamo, negli anni 40. Questo lei non l'aveva mai raccontato prima, o perlomeno non era mai venuto alla luce, viene alla luce per la prima volta in questo libro, in cui proprio la Madonna dice un solo battesimo, una sola fede, una santa cattolica apostolica e la Chiesa. Cioè la Madonna fa una sorta di professione di, potremmo dire, di antiecumenismo, diciamo di fede cattolica, cioè c'è un'implicita condanna dell'ecumenismo, dell'ecumenismo come viene oggi comunemente inteso. E questo, diciamo, mi ha colpito perché è come che la Madonna già, diciamo, preannunciasse, prevedesse quello che poi è accaduto. Mi ha sempre colpito questo fatto, come anche da parte di chi ha condannato giustamente il relativismo morale. Penso per esempio a una enciclica che io considero buona di Giovanni Paolo II, La Veritatis Splendor, che riafferma la oggettività di un ordine morale, quindi condanna il relativismo morale. E poi però non ci sia, diciamo, il passaggio dalla condanna del relativismo morale alla condanna del relativismo religioso, perché se esiste una verità morale unica e assoluta, e poi il passaggio dall'ordine morale all'ordine metafisico è un passaggio, diciamo, necessario. Quindi ci sono i primi tre comandamenti che parlano, che ci insegnano che esiste un solo Dio, e quindi una sola Chiesa, un solo Dio vero, una sola Chiesa vera.
E, un solo figlio di Dio.
Un solo figlio di Dio, certamente. E quindi non, è dogma di fede che non c'è possibilità di salvezza al di fuori della Chiesa cattolica, salvo eccezioni, ma ordinariamente parlando. E, ecco, Questo è un dogma che mi sembra che è stato messo da parte, diciamo, negli ultimi anni, e sicuramente la crisi morale, dato lo stretto rapporto che esiste tra la morale e la metafisica, ha la sua origine anche degli errori di carattere metafisico. Abbiamo parlato prima della confusione del concetto di natura e di persona, ma ad esempio i concetti di natura e di persona che noi abbiamo applicato al campo morale, perché abbiamo parlato di natura umana e di persona umana, però non dobbiamo dimenticare che questi concetti di natura e di persona hanno una origine teologica, cioè nascono per definire che cos'è natura e cos'è persona all'interno della Santissima, diciamo, Trinità, perché molti errori trinitari nascono proprio dalla confusione tra dalla confusione fra la natura, fra la persona, quindi la Santissima Trinità, noi sappiamo che è un solo Dio in tre persone, quindi c'è un'unica, diciamo così, in natura, ma ci sono tre persone. O sappiamo che in Gesù Cristo c'è invece un'unica persona, però con due nature, una natura umana e una natura divina. E ecco, quindi i concetti di natura e di persona sono dei concetti di carattere teologico, e c'è, mi sembra, uno stretto rapporto tra gli errori teologici, gli errori filosofici, gli errori metafisici e gli errori morali. Quindi il paragone che lei faceva mi sembra calzante tra il matrimonio, se vogliamo, di Cristo nella Chiesa e quello che è il matrimonio come noi comunemente lo intendiamo. Io direi addirittura che, siccome tutte le realtà, tutto ciò, diciamo così, che è intorno a noi è simbolo di un ordine divino e rimanda a realtà superiore, in un certo senso il matrimonio tra Cristo e la Chiesa è diciamo, pensato prima, fin dall'eternità, del matrimonio fra un uomo e una donna, perché il matrimonio fra un uomo e una donna è, come dire, un'immagine del matrimonio tra Cristo e la Chiesa e non viceversa. Vale a dire, non è che il matrimonio tra un uomo e una donna è una realtà e poi, diciamo, per spiegare qual è il rapporto fra Cristo e la Chiesa, i teologi prendono, come dire, come spunto il matrimonio tra un uomo e una donna e ci propongono quell'immagine per farcelo capire meglio. Al contrario, prima viene il matrimonio fra Cristo e la Chiesa, che è la realtà più profonda, la realtà più importante, e in qualche modo il Dio ha voluto il matrimonio tra un uomo e una donna perché assomigliasse, perché anche ciò che accade, diciamo così, nel mondo assomigli il più perfettamente, più profondamente a quanto prima, diciamo, accade fra Cristo e la Chiesa.
Quindi praticamente non è solo il matrimonio tra Cristo e la Chiesa, non è solo un'immagine, ma
è una realtà.
È una realtà,
è una realtà sotto un certo aspetto più reale ancora di quello che è il matrimonio tra un uomo e una donna.
Sì. Ecco, quindi il matrimonio cristiano trae forza da questa unione,
esattamente,
partecipa
esattamente,
proprio metafisicamente questa unione.
Esattamente.
Dopo aver fatto, quindi, tra virgolette, sposare Gesù pastoralmente nel concilio a più chiese contemporaneamente, possiamo dire, allora, perché i cardinali e i vescovi del sinodo si stupiscono, secondo lei, di questo permesso pastorale di divorziare tra sposi cristiani? Pastorale ancora tra virgolette, un permesso.
Ma io credo che una delle caratteristiche della crisi moderna sia il fatto che manca o si è perduta una visione metafisica d'insieme che faccia comprendere come tutte le realtà filosofiche, morali, culturali, politiche, sociali si concatenano e si legano l'una all'altra. I medievali parlavano di reductio ad unum perché avevano questa visione globale dell'universo e della società. Oggi invece la nostra visione è frammentata, quindi noi abbiamo ottime persone che per esempio combattono una battaglia contro l'aborto, pro-life, quindi hanno una forte sensibilità morale, fanno bene a farlo, ma che sono insensibili per esempio all'aspetto liturgico, oppure altri che invece sono magari hanno una, come dire, amore verso la liturgia tradizionale, però sono del tutto disinteressati dei problemi dottrinali di altro genere. Ecco, io credo che il nostro sforzo deve essere quello di cercare di mostrare come tutti questi aspetti diversi, la liturgia, la filosofia, la morale, la politica, non sono tra di loro slegati, ma vadano collegati in una visione unica, vadano ordinati a Dio, che è la fonte, che è il punto di riferimento ultimo di tutte le realtà create. Ecco, questa mentalità, che potremmo dire un poco dissociata o frammentata, che non arriva a cogliere questo aspetto universale della realtà, purtroppo è penetrata anche all'interno della Chiesa Cattolica, e quindi siccome la sua domanda partiva da quello che è accaduto nel Sinodo, io credo che molti vescovi, molti cardinali mancano di questa visione unitaria, ma forse, quello che io mi auguro, la crisi attuale può permettere a loro, ai migliori di loro, ad alcuni di loro, di recuperare questa concezione globale, unitaria, cioè di comprendere come viviamo una crisi profonda, che è una crisi metafisica, che è una crisi universale, che tocca tutti gli aspetti della realtà e alla quale quindi si deve opporre una reazione che deve toccare tutti gli aspetti senza trascurarne alcuno. Ecco, credo che, io mi auguro che questo sia, possa essere un salutare effetto della crisi attuale.
Ecco, una domanda cattiva in conclusione sul Concilio. Il Concilio, viste anche gli ultimi sviluppi, è dunque da riformare oppure da buttare?
Io credo, che bisogna, distinguere fra l'aspetto teologico e l'aspetto storico. Vale a dire, io parlo soprattutto come storico, dal punto di vista storico, cioè il Concilio come evento. Quando parlo di evento intendo tutto l'insieme del Concilio, cioè i documenti, le discussioni, nelle commissioni, nell'assemblea, le conseguenze del Concilio, l'atmosfera che ha circondato il Concilio, quindi il Concilio considerato nel suo insieme, nella sua globalità, da un punto di vista storico. E sotto questo aspetto è, a mio avviso, un evento catastrofico. Catastrofico perché oggettivamente ha segnato una rottura in quella che è, la tradizione della Chiesa, e quindi il giudizio dello storico non può che essere negativo dal globalmente considerato, che poi invece frammentando il Concilio si voglia andare a pescare un documento, un fatto, un episodio, e su quello il giudizio possa essere diverso, questo è un altro discorso. Voglio dire che può anche darsi che ci sia stato un documento del Concilio buono o che possa essere letto a luce della tradizione, ma è stato un'eccezione eventualmente, nel senso che non, se parliamo di Concilio, noi parliamo del fenomeno, parliamo del suo insieme, non parliamo di uno specifico documento. Allora, per quanto riguarda gli specifici documenti, io lascio la parola ai teologi, cioè saranno loro che daranno una valutazione sulla qualità di questo o di quell'altro documento, quindi io non entro in questo merito, ma storicamente non posso che dare un giudizio negativo su quanto è accaduto a Roma tra il 1962 e il 1965. Peraltro gli alberi si vedono dei frutti, purtroppo se all'epoca qualcuno poteva anche illudersi, diciamo che oggi, dopo i risultati, l'illusione è colpevole, vale a dire posso anche giustificare qualcuno che all'epoca del concilio desse un giudizio favorevole perché si illudeva su quelli che potevano essere i risultati, ma una volta che questi risultati positivi non sono stati prodotti, ma anzi ne sono stati prodotti negativi, e mi sembra che continuare a dare un giudizio positivo sia una forma di perseveranza nell'errore.
Ecco, volevo venire a una considerazione più generale per quanto riguarda i cristiani nel mondo. Questa opposizione ai cardinali, quindi all'accelerazione della, se vogliamo, della rivoluzione da parte di Papa Francesco, può direttamente o indirettamente scatenare persecuzioni anticristiane più o meno subdole? E quali magari, secondo lei?
Beh, diciamo, noi viviamo oggettivamente in un clima già di persecuzione, perché ci sono le persecuzioni esterne, se vogliamo, al mondo occidentale, e vediamo quello che sta succedendo in Medio Oriente, sembra confermare drammaticamente la profezia di Fatima, ogni giorno sappiamo di cristiani crocifissi, sgozzati, arsi, in tutto il mondo, soprattutto da parte dell'Islam o di altre religioni. Ma accanto a questa persecuzione cruenta c'è una persecuzione non meno grave, che è quella che avviene in Occidente, all'interno dell'Occidente, che è una persecuzione che è per ora incruenta, ma è una persecuzione sotto un certo aspetto più pesante, perché è una persecuzione di carattere morale e psicologico, che consiste nell'emarginare, nell'isolare moralmente, nel trattare come folli coloro che resistono alla decadenza del mondo moderno, fino ad arrivare già a immaginare a forme di condanne, di processi. Basti pensare all'introduzione di nuovi reati come quello di omofobia all'interno di molti paesi dell'Occidente. Questa persecuzione tende, diciamo, ad aggravarsi. Accanto a questa, ho parlato di due persecuzioni, quindi una esterna al mondo occidentale e una interna, quindi una persecuzione islamica in senso lato, diciamo da parte di religioni, perché non è solo l'Islam, sono anche altre religioni che perseguitano il cristianesimo, poi una persecuzione che potremmo definire relativista, che è quella interna all'Occidente. Ma c'è un'ultima persecuzione, che invece è una persecuzione all'interno della Chiesa, quindi è una persecuzione, e io penso per esempio al caso dei Francescani dell'Immacolata, ma potremmo fare altri esempi, cioè oggi i cattolici fedeli, soprattutto sacerdoti, soprattutto religiosi, che vogliono difendere la tradizione all'interno della Chiesa, oggettivamente vengono perseguitati perché vengono destituiti dalle loro cariche, rimossi, isolati, colpiti da censure canoniche, e questa è una persecuzione altrettanto grave.
Infatti è questa la mia penultima domanda, appunto, nel quale queste persecuzioni non è rimasto stupito da questo specie di stop romano papale verso i francescani dell'Immacolata, perché comunque
è un'espressione, è l'espressione di quanto dicevamo, cioè perché i francescani dell'Immacolata sono stati colpiti dalla congregazione dei religiosi con, diciamo così, l'avallo pontificio, perché tutto sommato rappresentavano, manifestavano la possibilità di vivere per un religioso in maniera diversa da ciò che i nuovi standard vorrebbero imporre, diciamo, il pericolo era rappresentato dal fatto che i loro seminari, i loro conventi erano affollati di giovani, di vocazioni, perché la tradizione ha in sé una fecondità che il progressismo non ha. Il progressismo vuota le chiese, vuota i conventi, vuota i seminari, vuota le anime. Al contrario, diciamo, la tradizione attira, arricchisce, moltiplica, perché bonum est diffusivum sui, il bene per sua natura cresce, si diffonde, l'errore per sua natura porta all'autodissoluzione, diciamo così, alla morte. E quindi se non è facile alimentare il rendere fecondo il male, perché il male è in se stesso infecondo, quello che si può fare e che si fa oggi è cercare di punire il bene, diciamo, di limitarlo, di estirparlo. Questo che si è voluto fare nei confronti dei francescani dell'Immacolata, mi sembra, non voglio neanche enfatizzare questo episodio perché ci sono tantissimi altri casi, però mi sembra significativo, mi sembra, diciamo, simbolico il loro caso.
E qui quindi concluderei questa bella intervista, la ringrazio veramente per la sua disponibilità. Se ci volesse dire magari i suoi progetti nell'immediato futuro, libri, pubblicazioni, conferenze o appena pubblicati, ecco.
Sì, diciamo, io ho pubblicato un libro su Leone XIII su un aspetto molto specifico, il cosiddetto ralliement, cioè l'avvicinamento di Leone XIII alla Terza Repubblica Francese, per mettere in luce questo aspetto. Leone XIII è stato un grande papa dal punto di vista dottrinale, cioè il suo corpus dottrinale è impeccabile, basti pensare alla sua celebre enciclica Eterni Patris con cui fa rinascere, diciamo, la filosofia tomista all'interno della Chiesa. Sì. Ma dal punto di vista della politica ecclesiastica o della strategia pastorale, Leone XIII ha commesso dei gravi errori. Uno è stato proprio questo tentativo di voler giungere a un accordo con la Terza Repubblica Massonica francese, nell'illusione di poter, diciamo, in questo modo ottenere dei risultati che non ha ottenuto, tra i quali, nella sua idea, quella di poter arrivare a recuperare gli stati pontifici. E alla sua epoca, cioè la politica di Leone XIII è stata una politica molto diversa sia da quella del Beato Pio IX sia da quella di San Pio X. Dopo la morte di Leone XIII, San Pio X ha avuto un atteggiamento invece molto intransigente, quindi c'è una grande differenza di linea politica fra Pio X e il suo segretario di Stato Merri del Val da una parte e Leone XIII, il suo cardinale Rampolla, segretario di Stato, dall'altra. Ecco, mi sembra che questo discorso abbia una certa attualità perché mostra come, nel caso specifico di Leone XIII, un papa dal punto di vista di quella che è la pastorale, la politica ecclesiastica, possa sbagliare e in questo caso sia lecito resistere, come accadde all'epoca di Leone XIII. È uno dei tanti, diciamo, episodi, cioè con Leone XIII abbiamo una prima, come dire, dissociazione fra la teoria, la dottrina, che era buona, e quella che è stata una certa prassi operativa che purtroppo ha lasciato a desiderare. Ecco, io credo che la storia, è importante studiare la storia, perché tutto quello che accade in un certo senso è già accaduto, e quello che è accaduto ieri ci aiuta a capire meglio quello che sta accadendo oggi. Oltre a questo libro su Leone XIII,
ripetiamo il titolo e magari anche l'editore.
Sì, il titolo è Il Ralliement di Leone XIII, è stato pubblicato dalla casa editrice Le Lettere di Firenze, che è una importante casa editrice. E segnalo anche un altro libro che invece è uscito in questi giorni, ho ripubblicato il Liber Gomorrianus di San Pier Damiani, che è un accorato appello che nell'XI secolo San Pier Damiani rivolge al Papa dell'epoca per chiedere un intervento urgente, forte, repressivo contro il fenomeno della omosessualità del clero che purtroppo si era diffuso accanto a quello del concubinato del clero e a quello della simonia. In questo senso la storia si ripete. Sono passati 1000 anni da allora, ma in questo primo millennio, nell'undicesimo secolo, accadeva che molti sacerdoti prendevano moglie, che la simonia era diffusa e che l'omosessualità era diffusa anche nei conventi. E da questo nasce la grande riforma di San Gregorio VII e appunto di San Pier Damiani. Sono due grandi santi, è una riforma che parte da Cluny, ma che si allarga alla Chiesa. E questo mi sembra importante perché la crisi di allora era forse non così grave come quella di oggi, ma certamente una crisi grave. Ecco, di fronte, come reagisce la Chiesa di fronte alla crisi? Reagisce con un'autentica riforma. In cosa consiste la riforma? Consiste nel restaurare la dottrina e la disciplina ecclesiastica, non consiste nel fare delle fughe in avanti. Non è che San Gregorio VII abbia detto che, dato che l'omosessualità era diffusa nel clero, bisognava aggiornare la pastorale e quindi adattare la dottrina della Chiesa ai costumi imperanti, a quelle che erano, per usare la parola del cardinale Casper, le convinzioni vissute dei cattolici di quel tempo. Ma il contrario, si trattava di rettificare i comportamenti e di riportare i costumi e le idee a quelli che sono i costumi e le idee, diciamo, della Chiesa. In questo consiste la vera riforma. La falsa riforma consiste invece nell'adattare la dottrina e i costumi a quelle che sono le abitudini viziose o eterodosse del proprio tempo. E purtroppo questa è la strada in cui, diciamo, dopo il Concilio sono messe le autorità ecclesiastiche. Questo libro, il Liber Gomorraianus, è stato pubblicato dalle edizioni Fiducia e si può trovarlo anche, diciamo, rivolgendosi all'Agenzia di Informazioni e Corrispondenza Romana, che si può trovare, come dire, su internet l'indirizzo di www.corrispondenzaromana.org e è un'agenzia di informazioni che esce, diciamo, ogni settimana e che informa anche sull'uscita di questi e di altri libri, quindi per gli ascoltatori che fossero interessati a rimanere in contatto segnalo questo organo, diciamo, di informazione.
Ecco, io la ringrazio vivamente insieme agli ascoltatori di Radio Biscum, caro professor De Mattei, per la sua disponibilità.
Grazie a lei.
Grazie a lei e noi speriamo vivamente che questa sia solo la prima di una lunga serie di collaborazione. Ecco, speriamo quindi che vivamente che gli ascoltatori dei nostri podcast abbiano altre occasioni di sentire la sua voce.
La ringrazio.
Le sue riflessioni.
La ringrazio molto.
Siamo noi che ringraziamo. Grazie anche agli ascoltatori.
Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema «La crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale Sinodo per la Famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio ai cedimenti del Sinodo per la Famiglia ancora in corso. Seconda parte. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.